Le 8:38, buongiorno, benvenuti all'edizione di quest'oggi di Todo Cambia, lunedì 22 gennaio 2018, negli studi con me c'è Chiara Belli. Buongiorno Chiara,
eccoci Raffaele, buongiorno a tutti e a tutti di nuovo.
E Jimmy Tranquillo che curerà la diretta Facebook e Twitter. Al telefono con noi c'è il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, che saluto e ringrazio. Presidente, buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Lei è candidato.
Ogni tanto ci risentiamo.
Esatto. Sì, certo, naturalmente. Lei è candidato al Senato, collegio Firenze 1, quindi parliamo agli elettori del suo collegio. Ieri si sono chiusi i termini per presentare le liste, più di 100 i simboli presentati. Facciamo un'intervista diversa, se naturalmente immagino lei sarebbe d'accordo, molto legata, come dire, al merito e ai contenuti. Non lo chiederemo, come dire, del sindaco di Arezzo e dintorni, per intenderci, ma proviamo a entrare nel merito della questione elettorale, del programma. Parliamo di futuro. Ieri, Chiara, non so se hai sentito, Berlusconi ha rilanciato questa cosa della flat tax.
Esatto, e su questo è già intervenuto il segretario Renzi. Insomma, è una proposta, quella di Berlusconi, che viene periodicamente, ciclicamente riproposta. Ecco, ma spieghiamo ai cittadini, segretario, intanto questo nome flat tax, che è molto suggestivo in sé per sé, ma che in realtà nei fatti già c'è.
Ma diciamo la verità, è una cosa incredibile, impressionante, perché è come se avessimo fatto un'operazione di ritorno al passato. Cioè, ogni campagna elettorale c'è sempre una proposta come questa, che tecnicamente non ha le coperture, cioè non ci sono i soldi per una cifra che spazia tra i 60 e i 100 miliardi di euro, che è contro il principio costituzionale. La nostra carta costituzionale prevede la progressività del carico fiscale, che vuol dire, detto in fiorentino, che chi ha di più deve pagare di più e chi ha di meno deve pagare di meno, che mi sembra un principio di buon senso. E soprattutto, aggiungo io, è una tassa che è la tassa non di Robin Hood, ma è dello sceriffo di Nottingham, perché toglie i soldi ai poveri e li dà ai ricchi. Voglio fare degli esempi chiari, concreti. Berlusconi ha detto: la pagheremo, la finanzieremo rivedendo le cosiddette tax expenditures, vale a dire le detrazioni, le deducibilità fiscali. Questo vuol dire che, per esempio, si tolgono gli 80 euro al metalmeccanico per far cosa? Per far sì che l'aliquota del supermilionario sia tale e quale a quella dell'operaio. E questo vuol dire che Berlusconi pagherà meno tasse e che all'operaio, al metalmeccanico, gli togli gli 80 euro. Per fare cosa? Perché? Qual è il principio? Ecco, a mio giudizio, su questo tema della flat tax si consuma una grande battaglia di immagine, ma nessuno riuscirà a farla. Uno, perché è ingiusto, e due, perché non ci sono le coperture, altrimenti l'avrebbero già fatta. Tanto per dare un'idea, il complessivo importo della flat tax vale circa 20-25 volte il valore dell'IMU e della TASI sulla prima casa. Quindi bisognerebbe fare 25 imutasi sulla prima casa per arrivare all'equivalente dell'operazione flat tax. Non sta né in cielo né in terra, è uno specchietto per, diciamo, è un diversivo, per non parlare delle vere questioni dell'Italia.
Parliamo delle vere questioni dell'Italia. Tra l'altro, cosa è curioso, che la flat tax, che ha affascinato alcuni economisti statunitensi, nel discorso di Berlusconi cita l'esperienza di Hong Kong del 46, diciamo così, quindi probabilmente non molto comparabile alla nostra situazione contemporanea.
Guardi i paesi in cui c'è la flat tax e poi trattenga un amaro sorriso, perché in queste ore i grandi paperoni del mondo, i grandi leader mondiali, i grandi capi di Stato e di governo e anche i grandi dirigenti delle aziende sono tutti verso la Svizzera, vanno a Davos per l'appuntamento annuale. Bene, quello che emerge, e che emerge peraltro in un rapporto proprio studiato prima di Davos, è che l'82% della ricchezza prodotta nel 2017 è andata a una piccola minoranza delle persone e che l'1% guadagna molto 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 di più, non soltanto del restante 99%, ma che si prende la capacità e la possibilità di allargare la forbice della diseguaglianza. Allora, di fronte a un mondo che è meravigliosamente affascinante, ma che è anche ingiusto perché continua ad allargare le diseguaglianze, io penso che si debba fare quello che abbiamo fatto noi in questi anni, per esempio mettere un tetto agli stipendi, super stipendi pubblici. Noi abbiamo messo il tetto a 240.000 euro che quasi tutti hanno rispettato, e contemporaneamente dare una mano al ceto medio, per esempio con gli 80 euro. Questo è il modo per ridistribuire, per iniziare piano piano a richiudere la forbice, non certo la flat tax che fa pagare meno tasse ai milionari come Berlusconi e Grillo e leva gli 80 euro agli operai metalmeccanici.
A proposito di questione di disuguaglianze e dintorni, vorrei parlare con lei per un attimo del tema centrale del lavoro. Lei naturalmente ha portato delle cifre che ci parlano, come dire, di un elemento quantitativo, cioè di aver portato più lavoro, però io invece vorrei portarla su un terreno che è tutto qualitativo. Cioè, parlare del futuro significa parlare a questo punto non più di numeri legati al lavoro, ma anche di qualità del lavoro, o no?
Assolutamente sì. Però parliamoci chiaramente: quelli che oggi mi dicono, ma voi avete fatto poco per la qualità del lavoro, dovrebbero ricordarsi come eravamo 4 anni fa. Cioè, lo diciamo da ex sindaco, io ho lasciato Firenze e sono andato a Roma. Non perché la situazione a Roma fosse buona e allora hanno chiamato me, ma perché la situazione era devastante. Tant'è che, scherzando, tante volte ci siamo detti con amici fiorentini, se arrivano a chiamare i Renzi devono essere messi proprio male a Roma. Lei ricorderà che nel febbraio 2014 l'Istat, non un soggetto non il fan club del PD di Firenze, ma l'Istat, finiva... dava come numero dei lavoratori uno dei numeri più complicati, perché eravamo a 22 milioni di persone che lavoravano, la disoccupazione era al 13%, quella giovanile al 44%, e quindi noi in una situazione di difficoltà abbiamo dovuto innanzitutto cominciare a ridurre questo gap devastante. Cioè, è chiaro, ti sei buttato all'inizio sulla quantità. Abbiamo fatto una serie di riforme, una serie di operazioni. Oggi quel numero dei lavoratori è passato da 22 milioni a 23 milioni, la disoccupazione dal 13 all'11, la disoccupazione giovanile dal 44 al 34. Questo lavoro qui è evidente che ha bisogno adesso di un grande investimento sulla qualità e non più soltanto sulla quantità. Ma se prima non fai la riflessione su come eravamo messi, con tutti che dicevano che rischiavamo di fare la fine della Grecia, se non fai con un'operazione storica la ricostruzione di dove stavamo, non si capisce perché abbiamo fatto certe riforme.
Ora, ma che significa parlare di qualità adesso?
Significa, per esempio, che se lei c'ha, chi ci ascolta ora e che va in motorino la sera a portare la pizza, deve avere una paga minima oraria che non può essere 5 o 6 euro. Cioè, se fai un lavoro che è un lavoro, come dire, ho detto il motorino, ma potrei fare dozzine di altri esempi.
Il segretario, anche il giornalista precario, insomma, che viene pagato a pezzo, ecco, potremmo dire anche questo.
Vedo i margini di un potenziale conflitto di interesse, ma è esattamente la stessa cosa, è giusto. Cioè, il principio deve essere: il lavoro deve avere una paga minima oraria. Questo è un principio sacrosanto che c'è negli altri paesi e che non è stato voluto mettere in Italia in passato, non è stato messo, anche per qualche resistenza di tante, per esempio qualche sindacato aveva preoccupazione che saltasse la contrattazione nazionale, a qualche politico che venisse meno, qualche imprenditore che giustamente deve mettere più soldi. Io però penso che nella situazione in cui siamo oggi, con dei lavoretti che ti uccidono, l'idea della paga minima oraria è sacrosanta. Questo è il primo punto all'ordine del giorno. Il secondo punto per noi, sempre nella logica di aiutare la qualità del lavoro, è quello di pensare che non ci saranno più necessariamente i lavori del passato. Facciamo un esempio concreto. È evidente che internet ti taglia via tanti lavori che prima, diciamo la rete, la distribuzione via web, che tanti lavori che prima c'erano e che adesso non ci saranno più. Contemporaneamente apre nuovi scenari. Io penso che sia fondamentale che la scuola sia preparata per creare e formare delle personalità, dei profili professionali in grado di affrontare queste scelte. Allora, più investimento sull'alternanza scuola-lavoro, sugli istituti, sugli ITS, sui ragazzi che devono essere non indirizzati a scuola per pensare al lavoro, perché la scuola non deve pensare soltanto al lavoro, ma certo far sì che nella competizione globale l'Italia possa avere della gente che viene formata qui per lavorare qui e non che debba essere in qualche misura l'ultima ruota del carro in Europa e nel mondo. Perché questo accada, naturalmente c'è anche bisogno di dare una mano in questa fase a chi non abbiamo aiutato a sufficienza. Per esempio, un lavoratore che ha dei figli oggi prende lo stesso bonus di 80 euro di un lavoratore che non ha figli. Io non voglio toglierlo a quello che figli non ha, ma tutti noi sappiamo che nel momento in cui abbiamo a che fare con un figlio o una figlia, è evidente che c'è un aumento di spese che non è soltanto il pannolino. Allora dare un aiuto in più alle famiglie con i figli, dare un aiuto in più ai piccoli e medi e soprattutto agli artigiani e alle partite IVA, e dare la paga minima oraria a tutti, così che sotto un livello di dignità nessuno possa scegliere. Non è però il reddito di cittadinanza. Io ti chiedo di lavorare, non ti dico stai a casa e ti do 1780 euro con due figli, così. Ho visto delle proposte che sono allucinanti. Che senso ha dire, come fanno i 5 Stelle, noi diamo un reddito a tutti anche se non lavorano? Scusate, questo è un grandissimo incentivo a starsene a casa. Tu immagina, ci sono certe zone del nostro paese in cui se io devo scegliere tra stare a casa con uno stipendio e andare a lavorare prendendo qualcosa di più o forse qualcosa di meno, preferisco stare a casa. Ma questo è un atteggiamento allucinante che nega l'idea di una Repubblica Democratica fondata sul lavoro.
8:49 minuti, siamo in collegamento con il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, anche in diretta Facebook sul DAB, l'app di Controradio Firenze, 366-6260-155, il numero WhatsApp per intervenire. Dicevamo in apertura, segretario, todo cambia per poi in realtà tornare qualche volta, perché lei in qualche modo torna a casa, un ritorno al locale, non solo dal punto di vista appunto sui microfoni, con i microfoni di Controradio, ma come ha detto anche una settimana fa ai militanti, all'assemblea dei volontari qui a Firenze, un rimettersi sul territorio, un rimettersi sul locale, un riconfrontarsi con i cittadini. Come avverrà questa articolazione ormai in questo poco più di un mese di campagna elettorale?
Diciamo che questa settimana saremo un pochino più a Roma, perché c'è da chiudere tutta la partita delle candidature, della presentazione. Ieri sono stati presentati i simboli e in settimana le candidature, ma già dal fine settimana, spero dall'inizio della settimana prossima, io vorrei girare molto per il collegio che è Firenze, Scandicci, Proneta, Signa e Lastra, perché tra le cose che ha questa legge elettorale, molte delle quali sono sinceramente discutibili, è una legge elettorale, ahimè, che nasce dopo la sconfitta del referendum, noi avevamo un altro modello, ma tra le cose positive che ha questa legge elettorale c'è il fatto che almeno la gente deve stare sul collegio, quindi deve girare, i cittadini possono confrontarsi. Allora staremo molto con i sindaci, con gli amministratori, con i cittadini in questi cinque comuni, e non soltanto in questi cinque comuni. Per me è abbastanza, cioè molto molto bello tornare e fare il paragone, no? Faccio un esempio: quando abbiamo inaugurato la tranvia con l'allora vice sindaco, che adesso è sindaco Nardella, e con il sindaco Gheri a Scandicci, adesso c'è Fallani, quando abbiamo inaugurato la prima linea della tranvia eravamo felici, ovviamente, il 14 febbraio del 2010, un atto d'amore per Firenze, vi ricordate, lo chiamiamo così, però non avevo mai immaginato che nel 2017 la tranvia avrebbe fatto 14 milioni di passeggeri, sì, la linea Firenze-Scandicci, che voi conoscete perché passa anche lì vicino dalla vostra sede. Il punto centrale è che tutto ciò che sta avvenendo a Firenze nella trasformazione della linea 2-3, con tutti i cantieri, ma con ormai la fine dei lavori che è imminente, e con i denari che abbiamo messo come governo, che Rio ha annunciato 47 milioni per la linea 4, quindi con un percorso che va avanti, dimostra che il futuro delle nostre città è l'infrastruttura pubblica, ambientalmente sostenibile ed efficiente. Mi piace, questo c'è a Firenze, non c'è da altre parti, perché quello che ho scoperto, lo sapevo teoricamente, ma ti ho toccato con mano, è che tante realtà italiane hanno bisogno di una cura del ferro molto più forte di quella che abbiamo fatto. Allora, la campagna sarà locale, le vicende territoriali, ma nazionale. Bisogna far sì che questo modello sia un modello che funziona anche altrove.
Se sei d'accordo, chiudiamo poi più avanti, tra un quarto d'ora, proprio con due domande sulle vicende locali. Certo. Torniamo sullo scenario, come dire, nazionale.
Scusi Palumbo, me lo fa dire da dove parto per la campagna elettorale? Questo basta, poi torniamo sulla calle. siccome uno dei progetti ai quali tengo di più è quello delle periferie, mi piace l'idea di partire non da uno dei luoghi che pure adoro, come sapete, per tutti noi adoriamo, la bellezza di Firenze,
certo.
Piazza del Duomo personalizzata, tutte le biblioteche, le brave, eccetera, tutte le cose di cui vi ho sufficientemente parlato, facendo forse anche un po' venire a noi a quando facevo il sindaco. Partiremo da un piccolo cantiere, che è il cantiere della Pettini a Scandicci, perché è un cantiere di una scuola finanziato con i soldi del bando periferie, due delle operazioni più belle del nostro governo, cioè l'idea di investire sulle scuole, edilizia scolastica, e sulle periferie. Allora, nel comune di Scandicci c'è un progetto da 5 milioni, ora il cantiere sta facendo la verifica del, diciamo, bellica, come si fa in questi casi. Vorrei che partissimo di lì, da una scuola, dal progetto periferie, con tutto ciò che ha a che vedere con l'idea di un paese che si prende cura, che si fa carico anche delle aree non centrali, cioè viva Firenze, viva Fiorenza, la bellezza, la meraviglia, lo stupore, la grandezza, ma la mia campagna elettorale del collegio parte da questa.
Anche la Scandicci, questo è molto interessante. Tra poco le chiederò dello scenario del 5 di marzo, però Jimmy Tranquillo sta seguendo tutta la vicenda che riguarda Facebook, gli sms, i messaggi su WhatsApp.
Sì, abbiamo promesso ai nostri ascoltatori che qualche domanda sarebbe venuta proprio da loro. Sul reddito minimo, un paio di osservazioni. Reddito minimo però c'è praticamente in tutta Europa, quindi tutti sul divano. E poi ancora, solitamente il reddito minimo fa aumentare la paga oraria minima. Queste sono due osservazioni.
No, ragazzi, non facciamo casino però, perché se no con le parole ci creiamo confusione, io per primo. Allora, la paga minima, detto salario minimo, è lo stipendio orario minimo, viene calcolato in modo lordo, che deve essere attribuito a un lavoratore. Facevamo l'esempio prima del ragazzo che distribuisce le pizze o del giornalista o di tutti gli altri che abbiamo, di cui abbiamo discusso, ok? Cioè tu lavori, hai uno stipendio minimo per il tuo lavoro. Io, Stato, riconosco che tu non puoi prendere meno di una certa cifra. Questa previsione di legge c'è in quasi tutta Europa, non in Italia per i motivi che dicevamo prima. La proposta del PD è rendere obbligatorio il salario minimo anche in Italia. Questo è il primo punto. Diverso è il ragionamento del reddito di cittadinanza, che Berlusconi chiama reddito di dignità e che Di Maio chiama reddito di cittadinanza, non è legato al lavoro che svolgi, ma è l'idea che tu, siccome sei cittadino di un paese, nella proposta 5 Stelle, se non hai figli ma non hai lavoro, hai 780 euro al mese comunque, a prescindere. Se hai figli, arrivi, mi sembra di ricordare, adesso non ho visto l'ultima versione del programma 5 Stelle, ma da interviste di Di Maio, a 1680 euro. Ma per non fare niente, non per lavorare. Capite la differenza? Cioè, paga minima, il salario minimo orario, è un livello minimo oltre il quale non puoi scendere quando lavori e se lavori. Altro è dire, tu non lavori, non ti preoccupare, non cercare lavoro, tanto ti sistemo io, Stato, con un sussidio e l'assistenzialismo. Questo per me è folle.
Parliamo adesso della questione che dicevo riguarda lo scenario del 5 di marzo. In Germania si va verso una grande coalizione. Molti, ne abbiamo parlato a lungo, della nostra legge elettorale è stata definita autolesionista per il PD, per comunque sfavorire il Movimento 5 Stelle e l'EU, ma con scarse garanzie per avere un vero vincitore. Il PD che cosa è disponibile a fare a fronte di un risultato che premia tutti e nessuno il 5 marzo, Presidente Renzi?
A parte non so perché mi chiamate presidente,
perché si fa così, il bon ton vuole così. Io la posso chiamare Matteo, anche se ci si conosce da 20 anni.
Io non mi offendo, nel senso che...
Certo, però sai, ci sono delle regole, diciamo, di bon ton radiofonico.
Una volta presidente si è presidente per sempre.
Ragazzi, in Italia siamo tutti presidenti, è una roba... Vabbè. Andando sullo scenario, questa legge elettorale, parliamoci chiaramente, è la conseguenza del no al referendum del 4 dicembre. Cioè, noi dicevamo il 4 dicembre, vogliamo una democrazia che abbia la sera delle elezioni un vincitore certo, che abbia una sola Camera che dà la fiducia e tutte le altre cose che adesso non sto a ripetere.
Certo.
Quando abbiamo perso, è evidente che siamo tornati a un modello prima Repubblica, dove la discussione parlamentare incide molto di più che non nel modello che noi avevamo previsto. Quindi non è questa legge elettorale autolesionista per il PD, questa legge elettorale nasce dal risultato del 4 dicembre. Dovendola fare con tutti gli altri, è evidente che questa legge elettorale non è la legge elettorale che noi preferivamo. L'abbiamo dovuta fare perché non avevamo alternative in ragione del reiterato appello delle alte istituzioni e della necessità di dare un sistema efficace e efficiente. Dopodiché, io non credo che la partita sia chiusa. Perché? Perché c'è anche una evidenza, cioè che la partita sui voti non si gioca, come scrivono i giornali e i sondaggi, soltanto sulle coalizioni. Vale a dire, 2/3 dei seggi saranno assegnati, attribuiti sulla base del proporzionale, 1/3 dei seggi sulla base delle coalizioni. Io penso, spero e credo, e faccio campagna elettorale perché il PD possa essere il primo partito e il primo gruppo parlamentare, e se questo avverrà dipenderà molto naturalmente dalla capacità nostra di fare una buona campagna elettorale, dei cittadini di votarci. Se questo avverrà, allora lo scenario che si è aprirato col 5 marzo è uno scenario nel quale il PD avrà le carte in mano, avrà da dare le carte. Quello che possiamo dire è che...
A chi le diamo queste carte, Renzi?
Io le darei al PD, e mi piacerebbe tanto che le avesse soltanto il PD e la coalizione di centro-sinistra. Dopodiché, se questo non avverrà, la partita si sposta nelle mani, come sappiamo.
Bersani ha detto parlare col Movimento 5 Stelle è un dovere. Parlare con il Movimento 5 Stelle è un dovere, ha detto Bersani.
Sì, ma io credo che parlare sia sempre un dovere con tutti, cioè che discorso è? È evidente che qui ci sono due populismi che a me lasciano perplessi, fortemente perplessi. Scusi, qui c'è da un lato la destra, che non è la destra moderata, europea, educata. Questa destra è una destra nella quale la trazione leghista. Cioè, se lei guarda l'attribuzione dei seggi, oggi lo dice molto chiaramente Paolo Gentiloni in un'intervista al Foglio, se lei guarda l'attribuzione dei collegi anche nella coalizione di centrodestra, la divisione interna, la suddivisione, la ripartizione, vede che la Lega e la Meloni fanno insieme la parte del leone. Questa destra non è la destra della Merkel, che posso dirle, la destra di Mariano Rajoy in Europa, è la destra, quella di Salvini, che andava ai comizi di Marine Le Pen, di Alternative for Deutschland e di Wilders, cioè la destra populista. Il Movimento 5 Stelle è un altro populismo, perché parliamoci con chiarezza, il Movimento 5 Stelle ha un'anima che è difficile da inquadrare. Un giorno sono per l'euro, un giorno contro, un giorno sono per i vaccini, un giorno contro, cioè dipende da che momento li prendi, no? Cioè non è che puoi fare un'analisi complessiva, ma è un movimento politico che su molte questioni dice le stesse cose di Salvini. Prima gli italiani, frase di Salvini e frase di Di Maio, no all'obbligatorietà dei vaccini, frase di Salvini e frase di Di Maio, e me lo lasci dire perché questo è un tema che deve farci riflettere sulla stessa idea di sviluppo del paese. Mi pare che loro abbiano una visione molto simile a quella della destra, quindi è evidente che noi con tutte le forze populiste non potremo mai trovarci d'accordo.
Ecco Renzi, ma qualora si profilasse lo scenario in cui appunto nessuno avrebbe la maggioranza assoluta e anche un governissimo potrebbe sembrare difficile, ecco, le dichiarazioni, l'idea di D'Alema sulla richiesta di chiarezza da un lato da parte di PD e Forza Italia su un eventuale accordo e l'idea di un governo del Presidente della Repubblica che si assuma appunto la responsabilità per mettere mano poi alla legge elettorale e alla riforma costituzionale, questi scenari come li valuta?
Da qualche anno credo che ogni tipo di valutazione di scenari successivi al voto credo che lasci il tempo che trovo. Vedo che è un tema che appassiona e affascina molto D'Alema, a me affascina molto di più andare a convincere gli italiani a votare il PD, e penso che quando noi smetteremo con le discussioni interne e andremo di fronte agli elettori, io voglio vederlo un elettore che viene da sinistra, lo dico a Firenze ma potrei dirlo in altre realtà, che messo di fronte a un bivio deve davvero credere che sia la stessa cosa la sinistra o la destra, come dicono i nostri amici della sinistra radicale. Scusi, Obama e Trump non sono la stessa cosa.
No, certo.
In Lombardia Giorgio Gori non è la stessa cosa del candidato Fontana che parla di razza bianca. E di conseguenza penso che molta gente di sinistra, che magari è anche gente a cui io sto un po' sulle scatole, a Firenze ci conosciamo tutti, sappiamo a che cosa ci riferiamo, dovendo mettersi a un bivio tra la coalizione di centrosinistra e la coalizione di centrodestra o un voto sprecato nella di fatto un voto che dato alla sinistra radicale rischia di premiare sui collegi la destra, perché ogni voto dato a una sinistra che non può vincere è un voto regalato al candidato della destra, beh, molta gente ci penserà prima di riportare al voto, al seggio, in cabina elettorale un consenso alla destra, che è la destra che conosciamo, insomma.
Magari molta
questi voli pindarici, queste strategie del dopo. D'Alema è appassionato di queste cose, io sono più appassionato a ragionare che si fa per dare una mano al cittadino e permettergli un po' di soldi in busta paga in più, come si fa a investire sulle infrastrutture per evitare che l'Italia diventi la Cenerentola, come si fa a far sì che, come ha fatto Firenze, ci siano le colonnine elettriche molto più di come già iniziato a fare in tutta Italia. Io vorrei fare di queste cose qui.
Sì, senta, però magari a molta gente di sinistra, come dice lei, al cittadino interessa però una chiarezza sull'eventuale accordo post elettorale PD Forza Italia.
Ma noi l'abbiamo già detto subito, mi pare che quella proposta l'abbia lanciata D'Alema, non noi. Noi abbiamo sempre detto la stessa cosa e la confermiamo. Noi vogliamo che il PD e la coalizione di centrosinistra, sperando che faccia un buon risultato, possano avere i numeri. Questa ossessione dell'accordo con Berlusconi, diciamo, ce l'hanno altri.
Anche Berlusconi ieri ha detto che lei è stata una delusione, forse è stato anche uno spot elettorale per lei. Dice, ha chiuso con i comunisti, questo è il suo merito, però il ragazzo mi ha deluso, ha detto quell'intervista di ieri alla ma non perdiamo tempo su questo.
Però Berlusconi e D'Alema, io li lascio volentieri alle loro discussioni, vorrei entrare nelle questioni, perché se andiamo lì siamo anche molto più forti e più credibili nel confronto per esempio con i 5 Stelle. Scusi, lei metta in una colonnina i dati degli investimenti che sta facendo l'amministrazione comunale di Firenze con Dario Nardella e l'amministrazione comunale di Roma con Virginia Raggi. Io in campagna elettorale vorrei tutte le volte far vedere la differenza. Cioè, noi siamo arrivati al governo della città, la prima cosa mi ha fatto i cassonetti interrati, che giustamente l'amministrazione Nardella sta allargando, adesso poi nei prossimi mesi viaggio aperto, cioè sta portando costantemente sempre in zone maggiori. Questo vuol dire avere più posti per la macchina, vuol dire un ciclo dei rifiuti diverso, aumentare la differenziata.
Quindi Renzi, in un certo senso ripartiamo da Firenze, dalla buona amministrazione fiorentina, dall'efficienza delle cose fatte, dall'esempio del capoluogo toscano per spenderlo sul panorama nazionale, un po' come...
Non solo sul panorama nazionale, cioè il problema è, noi abbiamo fatto questo sui rifiuti, gli altri hanno un maiale che gira per la città a Roma e quando... non una mia amica, perché tutto tranne che una mia amica, che si chiama Giorgia Meloni, posta la foto del maiale che sta in mezzo ai rifiuti, la risposta del sindaco di Roma è ma quello è un maiale di Casa Monica. Ma il problema non è di chi è quel maiale, il problema è di chi sono i rifiuti. Questo è quello che deve fare un sindaco. Vale per Livorno, vale per Torino. Cioè io vorrei che i cittadini potessero scegliere tra delle persone, delle storie, delle opportunità, ma anche delle... come posso dire, dei risultati concreti. Quando Berlusconi mi racconta che lui abbasserà le tasse, farà qui, farà là, farà sotto, farà sopra, l'altro giorno è riuscito a dire che l'accordo di Dublino è una vergogna per l'Italia, io gli ho fatto notare, scusi, ma l'accordo di Dublino chi l'ha firmato? Nessuno gliel'ha fatto notare, gliel'abbiamo dovuto far notare noi su Facebook, l'accordo di Dublino ha firmato Berlusconi. È vero che è stato un errore, ma l'ha firmato nel 2003 Berlusconi, io nel luglio 2003 ero all'ospedale di Careggi a aspettare che nascesse il mio secondo bambino, sì. Non ero a fare il Presidente del Consiglio.
Senta, una questione che riguarda tra poco appunto la Lega di cui parlavamo prima è una deriva, diciamo così, neofascista che genera molta fascinazione. Però prima c'è un...
Sì, ancora... abbiamo dozzine di commenti, abbiamo scelto questo. Con le pensioni minime a circa 500 euro, la proposta dei 5 Stelle Berlusconi sul reddito di cittadinanza sono un insulto. Può commentare questo?
Il problema è che tu non puoi prendere in giro gli italiani, io non so se è un insulto o no, io non puoi prendere in giro gli italiani sui conti. Cioè, quando hai a che fare con un bilancio pubblico, devi saper tenere insieme il sogno, la visione e anche le promesse con la realtà quotidiana. Oggi, se lei mette in fila tutte le promesse che hanno fatto gli altri, trova la flat tax tra i 60 e i 100 miliardi a seconda dell'aliquota, il reddito di cittadinanza a seconda di come lo considerano 5 Stelle, loro dicono 20 miliardi, io dico 85 miliardi, la quota 41 che ha proposto Di Maio 11 miliardi, le pensioni a 1000 euro che ha proposto Berlusconi, non mi ricordo quanto, ma una cifra spaventosa, come pure il reddito di dignità. Ci levo le dentiere che pure Berlusconi ha proposto di nuovo e ci levo altre piccole promessuole elettorali, certo, per certo. Dire che stiamo parlando di cifre che veleggiano intorno ai 200 miliardi. Sono fatto il Premier, so che questa roba non c'è. Le nostre leggi di bilancio che hanno dato gli 80 euro, l'IMU, il costo del lavoro e tutte le altre cose, valeva più o meno in media meno di 2 punti di PIL, che vuol dire una trentina di miliardi. Io penso che un programma serio stia su quelle cifre lì, perché sono cifre che sono raggiungibili. Quindi non puoi far tutto. Io non dirò ai pensionati li tiriamo su, ai lavoratori li tiriamo su, alle famiglie. Io dico la priorità fondamentale oggi sono le famiglie. Le famiglie che hanno dei figli e che devono essere aiutate. In più i piccoli. I piccoli perché noi abbiamo fatto il Jobs Act, il costo del lavoro, abbiamo rimesso in moto l'energia imprenditoriale del paese, vogliamo continuare in quella direzione, ma dobbiamo dare una mano oggi ai piccoli che soffrono.
Voglio chiederle una questione che riguarda la scorsa settimana, è stata la settimana in cui la sindaca di Empoli ha ricevuto dei proiettili con una lettera di minaccia, ti ammazziamo, preferisci i negri a noi, eccetera eccetera. C'è un problema Lega in Italia dal punto di vista di queste recrudescenze oppure no?
Mi permetto di dire che l'accostamento nel giudizio è sbagliato, nel senso che gli ho chiamato Brenda, le ho mandato un grande abbraccio, spero di darglielo presto di persona. Brenda è una bravissima sindaca e sta facendo un grande lavoro a Empoli.
Ecco, ma dal punto di vista di creare un clima culturale, non è che la Lega ha mandato i proiettili, non volevo generare questo accostamento, ovviamente è sbagliato.
So che non era il suo sentimento palumbo, ma volevo evitare che fosse... che ci fosse una lettura, diciamo, malevola in campagna elettorale.
Non c'è dubbio.
Certo che nel paese, quindi detto che non è la Lega e che sicuramente Salvini avrà dato o farà la solidarietà a Brenda, il punto secondo me è che noi non dobbiamo sottovalutare dei fenomeni culturali come quello avvenuto per esempio qualche mese fa a Como, per il quale noi lanciammo su proposta di Veltroni una grande marcia, una grande manifestazione in piazza, che fenomeni culturali che vogliono arrivare al negazionismo. Cioè il capo del fronte skinhead, che non è la Lega, bene di dirlo, che disse in radio, ma io non so mica se alla fine i 6 milioni di ebrei sono stati uccisi o no, che mise in discussione la Shoah, nell'anno delle leggi razziali, nell'anno dell'anniversario, dell'ottantesimo anniversario, nell'anno tondo dell'anniversario delle leggi razziali, 80 anni fa, la più grande vergogna dell'Italia fascista, oddio, una delle più grandi vergogne dell'Italia fascista, in questo anno io credo che sia stato bellissimo il gesto di Sergio Mattarella, del presidente Mattarella, di nominare a vita Liliana Segre.
Assolutamente.
E tutte le forze politiche, anche alla destra, anche a Berlusconi, anche a Salvini, anche a tutti gli altri, che dobbiamo fare fronte comune anche al centro, anche al Movimento 5 Stelle, naturalmente a Di Maio, contro il pericolo di una recrudescenza culturale e ideologica fascista. E su questo però mi lasci dire che penso che tutte le forze politiche saranno d'accordo.
Speriamo.
Renzi, però su questo la situazione sul territorio fiorentino negli ultimi giorni, nelle ultime 2 settimane, diciamo, è stata abbastanza delicata anche per quanto riguarda i rapporti tra i partiti e la coalizione all'interno dell'amministrazione di Palazzo Vecchio, del Consiglio Comunale. Le chiedo appunto lo scivolone, come lo vogliamo chiamare, la brutta uscita di sguanci del presidente del quartiere 1, che a proposito di cultura del negazionismo, insomma, ci stava mettendo un piedino dentro. Ecco, su questo come secondo lei si è mosso il PD sul territorio locale?
Ora, mettermi anche a discutere di come cosa fa il PD a livello territoriale, credo che la frase di sguanci sia assolutamente sbagliata, ma lo ha detto anche lui, direi subito, se ne è accorto subito, e credo che da questo punto di vista non stanno in cielo né in terra. Ripeto, su questi temi non si facciano polemiche di parte, si lavori per creare una cultura Io la definisco una cultura antifascista, non credo che sia definibile altrimenti, perché è la cultura della memoria. Poi ognuno fa le sue valutazioni: vuoi votare 5 Stelle, PD, centrodestra, vota chi ti pare. Cioè, io spero tu voti PD, ma spero in ogni caso rispettiamo, come ovvio che sia, il voto, però facciamo di questi temi un argomento di condivisione. Quando noi pensiamo a queste pagine qua di storia, ci dimentichiamo che nel 2018 votano ragazzi nati nel 2000, cioè nati nel 2000, io non so come dire, nati nel 2000 vuol dire che o teniamo viva la memoria e la storia e spieghiamo che non è un film, oppure rischiamo davvero, dal punto di vista direi culturale prima ancora che politico, cioè questo è un tema che dovrebbe riguardare tutti, non ci farei polemiche come purtroppo troppo spesso è stato fatto anche a tutti i livelli.
Noi la lasciamo tra pochissimo, abbiamo una domanda locale a testa, poi un'ultima battuta per Jimmy. La domanda locale è: se lei parte da Scandicci con la campagna elettorale, sicuramente le chiederanno del nuovo raccordo autostradale di Scandicci e della FIPILI, che è sempre totalmente congestionato, che andrebbe inserito in un accordo ministero ANAS per cercare di farlo in maniera diversa, perché li vanno nella zona di Solliciano, per intenderci, letteralmente al manicomio, per cui glielo chiederanno di sicuro. Si prepari su questo, Renzi, se
diciamo,
posso permettermi.
Su questi temi no, intanto la ringrazio del suggerimento, anche perché devo un pochino ritornare su tutte le questioni, su tutti i dossier, ho chiesto una mano ai sindaci. Però prima di rispondere su questo, scusi, siccome so che nessuno, magari a voi, a molti non dirà niente, ma proprio a proposito della memoria, ieri una compagna del Partito Democratico di Roma, una partigiana, una dirigente sindacale, un ex operaia tessile, ci ha lasciato a 97 anni, la voglio ricordare da voi per quello che mi avete detto, certo. Perché questa donna, che era una donna dirigente CGIL, che poi ha aderito al Partito Democratico, era anche una di quelle che più di altre mi sosteneva e mi spingeva ad andare avanti, venendo da una storia, come voi sapete, totalmente diversa, certo. Mi piace ricordarla a voi, a Controradio, perché lei era originaria di Fiesole ed era stata in carcere a Firenze. E quindi voglio dire, perché poi se no non diamo ai ragazzi più giovani, come posso dire, anche dei volti, dei nomi, delle storie. Il fascismo non è semplicemente un nemico ideologico, aveva i volti e le facce di quelli che hanno messo in carcere Lina o che hanno ucciso il padre di sua figlia, e che hanno di fatto negato la libertà. E ci sono delle donne e degli uomini, delle nonne e dei nonni che se ne stanno, ahimè, anche fisiologicamente, andando tutti, che sono dei testimoni preziosi. Ecco, mi piace molto pensare che da questo punto di vista il ricordo di Lina si debba fare non soltanto a Roma, lo faremo domani, ma anche a Firenze, nella terra che comunque mi aveva visto i natali, a Fiesole. Quanto alla questione infrastrutture, nel mese di febbraio faremo un po' di cose nel territorio, chiameremo il ministro Del Rio a fare il punto, e personalmente anche sono a disposizione per chiamare quelli di Autostrade. Tornare alla FIPILI è tornare a un vecchio amore e odio, perché la FIPILI è sempre stato un gran casino, ma la Firenze di Livorno, quando ero presidente della provincia, ricorderete, i lavori partirono proprio in quei mesi, e sicuramente siamo pronti a affrontare il tema del casello. Considerate che noi faremo di tutto per spingere sia su ANAS che sul governo per concretizzare qualche decisione prima anche della campagna elettorale. Considerate che nel frattempo Villa Costanza, che era uno dei grandi temi legati al rapporto autostrada a Firenze, sta iniziando ad ingranare, e segno evidente che una progettazione pluriennale alla fine qualche dato positivo lo porta a casa. Sarà uno dei temi su cui lavoreremo.
Punto di grande orgoglio del signor Scandicci.
Posso dire, la Toscana sarà un grandissimo luogo di confronto sui collegi, non solo per Firenze però, perché così una piccola anticipazione che magari sarà seguita anche da altri. Ho proposto al ministro Piercarlo Padoan di candidarsi in Toscana e di candidarsi nel collegio di Siena. L'ho fatto perché a mio giudizio il PD deve mostrare la squadra forte, autorevole, credibile. Piercarlo è stato un punto di riferimento in questi anni, ma anche perché con Piercarlo abbiamo affrontato la questione delle grandi crisi bancarie in una dimensione molto 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 innovativa. E siccome la vulgata ha portato sempre a fare tutte le solite polemiche che conosciamo e che ricordiamo, tutte legate alle vicende contro il PD, alle vicende di Arezzo, ad altre vicende, tutte con un resoconto mediatico sinceramente abbastanza superficiale, la verità vera è che in questi anni noi abbiamo salvato non le banche, abbiamo salvato migliaia e migliaia di correntisti, a cominciare da quelli di Siena, dai pasticci che erano stati fatti nel passato. E allora l'idea di fondo è rivendicare con grande forza questa decisione, rivendicare con forza il fatto che noi abbiamo messo in sicurezza il paese e rivendicarlo nella città simbolo di un grande, grave problema bancario, grandi scandali bancari del passato, su cui noi abbiamo fatto un intervento per salvare le famiglie e i correntisti. E poi Piercarlo ha insegnato a Siena come prima sede, quindi ecco, non sarà soltanto Firenze, ma anche Siena sarà uno dei luoghi di grande conforto.
Assolutamente. 20 secondi a testa.
Sì, torniamo su una domanda locale che riguarda l'inceneritore di Case Passerini. Anche alla fine il presidente della regione, esponente Leo Rico Rossi, ha cambiato idea, lei?
Sono uno che difficilmente cambia idea senza ragione, ma su questi temi non tocca né al segretario del PD né al candidato senatore, tocca alle istituzioni, ci sono degli accordi firmati. Su queste cose parlano i sindaci, i presidenti della regione, il ministro dell'ambiente. La mia opinione la conoscete, quante linee dirette abbiamo fatto a Controradio su questi temi. Nel frattempo andiamo avanti con la differenziata, con l'economia circolare, con un grande investimento sull'ambiente, e già che ci sono, mi lasci dire, i fiorentini lo sanno, che la polemica sui sacchetti di plastica che è stata fatta all'inizio dell'anno è la peggiore polemica di tutta la legislatura. Non ho nessuna finanzia di nipote che lavora nel settore della plastica, è una clamorosa fake news bufala che hanno fatto
che
girare
Facebookadore. Non ci rubo 10 secondi a chiudere, Jimmy.
Una domanda che mi viene caldeggiata da ambienti un po' diversi, viste anche gli ultimi risultati, secondo lei i Della Valle dovrebbero lasciare la Fiorentina?
Ma sì, allora il fatto che la Fiorentina ieri abbia perso ovviamente ci fa grande amarezza. Io credo che tutte le polemiche che partono tutte le volte che la Fiorentina perde una partita sulla proprietà siano un errore. Auspico, spero e penso che si possa ripartire tutti insieme con un grande progetto per Firenze, con questa proprietà, che è una proprietà che comunque in questi 15 anni ha segnato la storia di Firenze e che per quello che mi risulta ha molta voglia di andare avanti. Naturalmente il punto centrale è che la Fiorentina debba essere tenuta fuori dalla campagna elettorale, vi prego, perché almeno sulla Fiorentina spero che tutti i candidati, che si è fatto un test di ingresso, che tutti i candidati, come so che voleva venire Salvini, cioè che tutti i candidati abbiano un test di ingresso, non dico raccontare la formazione dell'81-82,
ma qualcosa di molto simile,
ingresso, per cui non si fa campagna elettorale sulla Fiorentina.
Ma secondo lei lo stadio si farà?
Questo deve sentire il sindaco, secondo me sì, e devo dire che l'idea dello stadio di proprietà è cruciale. Una delle cose molto buone che ha fatto il ministro Lotti è stata accelerare le regole, le procedure per gli stati, tant'è che in altre città stanno partendo. Conoscendo il sindaco Nardella e la sua dedizione e passione, sono sicuro che sicuramente il progetto andrà avanti. E fare le cose è sempre difficile. Insomma, di fare il termovalorizzatore, cosa che naturalmente si discute da anni, di fare la pista dell'aeroporto, cosa di cui si discute da anni, dello Stato si discute da anni, a Firenze ne abbiamo sempre parlato. Se adesso ci sono dei progetti operativi, progetti concreti, è il segno evidente che dopo tanti anni di attesa finalmente le cose si possono fare. Io allo stadio ci vedo.
9:21 minuti, siamo in chiusura, però vorrei strapparle una promessa, insomma,
una promessa elettorale.
Conosciamo il suo conto in banca, lo conoscono tutti.
L'aeroporto per me è più importante dello stadio, quindi lo rivivo.
Questo è molto interessante.
Tutta la campagna del 2009 dicendo che l'aeroporto era più importante dello stadio. L'aeroporto è più importante dello stadio. Mi scusi Chiara, ecco, l'ho interrotto.
Eccoci, no, dicevo, chiarito questo, conosciamo tutti il suo conto in banca, no, ormai lo conosciamo tutti. Direi che una tessera gold, almeno da 100 euro, a sostegno del Controradio Club, visto che siamo in campagna di tesseramento, gliela possiamo strappare.
La farei se siete d'accordo, però a decorrere dal 5 marzo, perché non vorrei
non
prendere un avviso di garanzia per voi. Nonostante in questo 2017 mi hanno inventato dietro di tutto, insomma, comprese le prove false e tutto il resto, mi iscriverò volentieri, comunque vado alle elezioni al Controradio Club il 5 marzo, perché nessuno potrà dire che c'è un voto di scambio. Intanto però auguri a voi e complimenti, perché quello che fate da tanti anni rendendo l'informazione della nostra città più forte e più libera è comunque un grande risultato, quindi complimenti, in bocca al lupo. Il 5 marzo sarò anch'io nel club, fino al 4 no.
Matteo Renzi, grazie per essere stato con noi. Grazie.
Buona giornata
e buon lavoro.
E buona fortuna.
Presidente del Consiglio, l'ex sindaco di Firenze.
Un buona fortuna non si nega a nessuno.
È un buona fortuna perché è un buona fortuna contro Radio.
Lo diremo, dovremo dirlo a tutti.
Non lo nega a nessuno.
A tutti.
Ciao a tutti.
Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Trovate tutti i nostri contenuti naturalmente in podcast su contenuti.it e trovate tutto su Facebook a cura di Jimmy Tranquillo. Chiara Belli, grazie a te. Dedichiamo questi ultimi 5 minuti ad un commento di Giovanni Gozzini nell'intervista che abbiamo appena realizzato con il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, che è candidato al collegio Firenze 1 al Senato.
Rimanete aggiornati anche su controradio.it. Grazie per averci seguito.